fare più una preghiera che una domanda. Per favore, fate degli incontri anche non per principati, oppure quegli incontri a tema tanto belli dell'anno scorso.
Sì, il problema è lo spazio. Il problema è lo spazio. E infatti speriamo di poter costruire questo tempio prima possibile. È sempre stato un po' così la vita del Santa Cittarama, che poi dopo nei periodi autunnali e invernali siamo limitati. Poi in inverno ci blocchiamo in ogni caso, no? da gennaio a marzo. Qualcuno sorride, ci dice: andate letargo? No, andiamo a risvegliarci. Però quello lì in ogni caso rimane, proprio perché è un periodo necessario per la nostra vita monastica, per approfondire per la pratica, imparare a stare meglio in silenzio, in solitudine. All'inizio proprio senti quando sei anagarica, samanera, i primi anni di vita monastica, aspetti proprio che arrivi l'inverno per dare un senso più forte alla tua vita monastica. Poi impari a vivere la quotidianità della pratica, ma all'inizio senti proprio bisogno di fare questa immersione in un ritiro strutturato. E ora siamo un po' limitati, e fortunatamente ci sono anche degli inviti per cui i monaci girano. Appunto ora c'è San Paolo in Sicilia, in Sardegna. Ora abbiamo fatto un programma per Arezzo, perché la prossima settimana vado ad Arezzo. Però sì, c'è un buco. Sì, la speranza, come vi dicevo, questo tempio dovrebbe, non dico sorgere, come dice questo nostro amico architetto, come un'astronave depositata dal cielo. Allora, come va la vostra pratica? Tenete tutti gli occhi bassi o fissi?
Altro, io vorrei, visto che domani praticamente non ci vediamo, solo il martedì mattina io parto, volevo dire che una settimana qua vuol dire capire quello che i libri non ti danno, capire veramente la realtà di un culto, della vita come l'affronta il monaco Theravada. Sul libro non è credibile, qui l'ho vista, e peggio di quanto sul libro. No, sicuramente io sono un neofita e la mia esperienza voleva venire qua, perché intanto dovevo venire qua, e poi ho pensato magari poi passerò a andrò a vedere altre realtà di buddismo, ma credo che le altre non mi potrebbero dare questo, perché qui ho visto l'essenza, ho visto l'abbandonare tutto per una fede, per migliorarsi, e qui mi ha veramente dato una lezione. Perché da uomo così che vive in questa realtà poi conosci quello che prendi sempre in giro, che io conto sempre perché ho fatto rappresentante, quindi i conti devono tornare, no? Ma qui i conti tornano, e meglio di come tornavano a me fuori, e questo è veramente stato un grande insegnamento, questo è. E forse proprio questo spirito che aleggia qua dentro, che che vi dà la forza di continuare. Ho capito che cos'è il Sangha.
Sì.
Vivere qui, io dopodomani andrò via a malincuore, perché mi ha dato veramente tanto vivere qua con voi.
Torni allora.
Sono sicuro, ho sentito mia moglie, gli ho detto la prossima volta andiamo giù tutti e due. Veniamo giù tutti e due.
Ciao, ti lascio.
No, 35 anni, non me la tengo. Ormai la tengo.
Così. Grazie. Grazie. Fa sempre piacere sapere che al di là che non ci dovremmo attaccare, perché talvolta ci sono anche le critiche, però insomma fa piacere soprattutto che traiate beneficio da questa esperienza.
Naturalmente questo era un ringraziamento, perché non te lo posso fare lunedì. Ma poi volevo chiederti qualcosa sulla saggezza. Vi vedo così saggi, a voi avete una risposta a tutto. Questo ve lo dà la meditazione, il Dhammapada. Cos'è che vi rende così? È solo il non attaccamento che vi fa capire certe cose? O anche perché tutto sommato vivete qua dentro, ma mi sento anche informati, non è che il mondo va e voi non sapete niente, cioè avete una realtà,
sì, no,
la conoscete.
Essendo il monastero un posto aperto, non andiamo troppo in giro per il mondo, ma il mondo viene tutto qua. Cioè non tutto, una parte, quella interessata, un aspetto spirituale. Ma se ne parlava, non mi ricordo con chi, però alla fine non è tanto avere sempre una risposta, ma scopri che un grande aspetto della pratica spirituale non è avere le risposte, ma imparare attraverso la saggezza a porsi le giuste domande. Quindi alla fine, in un certo senso, a parte che sono tante le cose che non sappiamo, ovviamente tendiamo ad avere una certa esperienza all'interno del Dhamma Vinaya, cioè l'insegnamento del Buddha e la sua disciplina. Scopri che è capire qual è la giusta domanda da farsi interiormente per fondamentalmente lasciare andare i nostri attaccamenti. Poi spesso un altro quello che si fa è che i monaci veramente sono abituati ad ascoltare. Ora sembra un po' un paradosso, perché quando ci incontriamo sono sempre un po' al centro dell'attenzione, o io o l'altro, o i monaci che ci possono essere, quindi insomma, di solito parlate sempre voi. Però è ovvio che al di fuori degli incontri qui che abbiamo con voi, ognuno di noi è abituato ad ascoltare i monaci più anziani, in una relazione molto differente rispetto a quella che in genere c'è nella società, che è appunto basata sull'ascolto. I monaci buddisti erano chiamati proprio gli ascoltatori, in maniera talvolta anche un po' dispregiativa, però insomma, fondamentalmente sono Savaka, quelli che ascoltano, perché c'è un'idea forte di apprendimento, di cercare di educarsi, quindi un ruolo non tanto con un'enfasi maestro, no, però c'è una formazione, quindi c'è qualcuno che ha un'esperienza, ascoltiamola e poi valutiamo se è utile o meno anche nella mia vita pratica e spirituale. Quindi da un certo senso siamo formati all'interno del sangha monastico ad avere questo ruolo, perché prima di giungere a parlare c'è veramente un tirocinio in cui sei seduto in silenzio e dura anni e dura anni, e in questi anni hai imparato devi necessariamente imparare anche a lasciare andare molte delle tue idee e opinioni, perché il tuo ruolo è quello di ascoltare, non di esprimerle. Non significa resettare completamente le proprie opinioni, però impari a metterle in gioco in continuazione, e soprattutto in gioco rispetto al Dhamma e al Vinaya, cioè all'insegnamento e alla disciplina. Quindi tendi a sviluppare una mente sufficientemente aperta, quando ricettiva, quando ti metti con gli altri, non a voler portare avanti necessariamente una tua idea su questo e su quello, ma ad ascoltare. E poi dopo ovviamente c'hai dei chiari riferimenti su cui eventualmente poggiare la tua risposta, se ce l'hai, non necessariamente, no? Ce l'hai. Ed è questa il sistema, tutto questo sistema vissuto nel lungo periodo, ti rendi conto che fondamentalmente focalizza esclusivamente sul Dhamma, sul Vinaya, appunto, non c'è molto di più da fare in monastero. E quindi la tua mente, il tuo cuore si abituano a muoversi all'interno di questa dell'insegnamento del Buddha, e a capire che alla fine il tutto è nell'abilità di porsi la corretta domanda. Questo significa anche all'interno delle risposte che diamo nell'aver fatto la corretta domanda a noi stessi, è capire quando il cuore puff si muove, perché fondamentalmente non si tratta alla fine di esporre una filosofia, e neppure di esprimere delle verità in se stesse. Talvolta accade, no? Se ti chiedono la storia del buddismo, come si è diffuso il buddismo, ok, quelle sono nozioni che dai, però all'interno della pratica vera e propria è questa, cioè seduti in meditazione mentre respiriamo sentiamo proprio il cuore o la mente che si incastrano da qualche parte, e c'è un movimento corretto, una domanda, un respiro che rido perché appunto viene da sorridere, perché una volta parlavo di questo con un mio amico, gli facevo il cuore fa proprio tic tic, e lui diceva: ma che vuol dire che fa tic? Si muove, e con la mano appunto faceva questo movimento, e poi a un certo punto mi fa: ah, puff, ok, puff. Non è tic, è puff. E poi da lì abbiamo continuato a divertirci, è puff, è muff, tuc, tic, cioè aggiungere tutte le possibili alternative. E questo è qual è la domanda sarebbe: qual è il rumore corretto, perché effettivamente abbia una risonanza dentro di me, accada questo movimento. Anch'io un po' venendo da un'impostazione economica, logico, matematica, per me era subito immediato fare un tic, però appunto questo mio amico sottolineò il puff, che in effetti quando me lo disse, dice, ah, è vero, funziona, funziona molto il PAF. Quindi è un mettere insieme queste cose, non è tanto la ricerca di una risposta assoluta, ma quanto dell'abilità di porsi le giuste domande dentro di noi, ascoltare, avendo ascoltato molto, avendo imparato ad ascoltare gli altri, in un certo senso hai la capacità anche di ascoltare te stesso, te stessa, non più con delle idee preconcette, no, perché io sono così, il mio carattere è questo, e talvolta sì, ci stiamo raccontando come siamo, ma in realtà è difficilissimo definirci, voglio dire, magari ci sono delle tendenze, ma dentro di noi c'è una varietà, una molteplicità di aspetti, no? Tendiamo a dare una bozza per avere appunto delle sicurezze, sicuramente sono così, però appunto, tante volte possiamo anche contraddirci. Quindi senza tutte queste cose qua, queste che coprono, che in qualche modo veramente non aiutano a vedere, ascoltare e capire come si muove tutto. E nel capire tutto questo vedi veramente il karma, cioè la legge di causa e effetto. E tutto, e quindi capisci quali sono i meccanismi, quali sono i legami, le connessioni veramente fra una persona che arriva e ti dice come hai fatto tu bello questo posto, e come può invece accadere persone che dicono ah. E cosa accade a noi? È ovvio che c'è una reazione, no? C'è una reazione. E iniziare a vedere tutto questo, sempre più nei dettagli, e capire che per meglio vedere è necessario anche sapersi fermare, raccogliere la mente e concentrarla. Quindi non è semplicemente un discorso di saggezza, ma anche di raccoglimento mentale, calma mentale, concentrazione. Ed ecco perché ci sono tempi lunghi in monastero, per fare in modo che ognuno di noi possa sviluppare questo senso di raccoglimento grazie alle condizioni che lo sostengono. Non so se riuscite a capire, è tutto un interno esterno che si deve in un certo senso sostenere reciprocamente.
È
come la vita. È come la vita, che ovviamente fondamentalmente si basa su una legge di causa e effetto. Noi cerchiamo di capire meglio che possiamo questa legge di causa effetto, perché? Perché in un certo senso il fine ultimo è quello di tirarsi fuori da questa condizionalità. Però se finora questa condizionalità è stata un legame, un vincolo, proprio un po' come delle marionette, dei pupazzetti che muovi un filo e reagiamo, e diciamo come secondo procedura, noi stiamo iniziando invece a mettere assieme i pezzi dell'ottuplice nobile sentiero, questo l'insegnamento del Buddha che in qualche modo raccoglie gli elementi necessari per la liberazione. Quindi utilizziamo la condizionalità a nostro vantaggio, non più per disperdere le nostre vite, ma per raccoglierle all'interno del Dhamma, del Vinaya, e inclinare sempre più verso il Nibbana, il risveglio. Quindi è una, già pensando in questo modo, per esempio, viene fuori, forse vi sarete resi conto che raramente parliamo di verità ultime, assolute. Perché? Perché la nostra mente, il nostro cuore tende a essere centrato su questa, sulla causa effetto, quindi alla fine non è molto interessante dire è così, ma capire quali sono le condizioni che possono inclinare a quel così. E questa è la mentalità tipica del mondo asiatico, fortemente influenzato dal buddismo, e talvolta che si viene a scontrare invece con la cultura occidentale basata su un approccio più di verità assoluta, monoteistica. Infatti cioè, può essere un po' di imbarazzo in alcune domande che appunto vengono espresso ciò che potrebbe essere una verità assoluta e che come praticante, come monaco buddista, invece le recepisci come cosa sta accadendo nel mio cuore quando sento questa cosa qua? Non so se vi è più chiaro. Quindi inizi paradossalmente non la senti come verità assoluta, ma la senti come all'interno di una logica di causa-effetto. E questo dà spazio, perché dà spazio in un certo senso, perché non è un dover confrontare verità assolute differenti o tecniche differenti o quale mantra usiamo. Tutto va bene se se inclina verso il Nibbana, il Nirvana. E nello stesso tempo un simile atteggiamento favorisce ovviamente l'ascolto, no? Fammi vedere se funziona, se ha una sua utilità, un suo benessere per il mio cuore, per la mia mente. E poi se funziona in qualche modo e rientra, lo assimilo nella mia pratica, se mi può essere di utilità, magari alcune cose più marginali, altre. Per esempio, quando questo mio amico mi ha detto PAF, veramente io ho detto questo era un pezzo mancante per me, è semplicemente un monosillabo, nulla di più, però c'è dietro tutto, c'è un'impostazione che vede il tic, ma sarà persa il PAF da qualche parte. Quindi l'ho subito reintegrata. Infatti, se avete notato, la prima cosa che mi è venuto da dire quando vi parlavo di questo movimento del cuore è stato il PAF, e mi ero quasi scordato, ma io prima cosa dicevo? Era tic. Perché in un certo senso nella mia pratica spirituale ho capito che dovevo bilanciarla con il PAF. Il tic ce l'avevo già sviluppato, è il PAF di questo mio amico che non è un monaco, quindi capite bene che si impara da tutti. Non solo quando lui ha detto ora ho veramente capito, però anche quando lui ha veramente capito, anch'io ho aggiunto una parte alla mia pratica, e insomma capisci che se vai in termini di, non so, discorsi troppo filosofiche, verità assolute, insomma, tu che hai fatto? Ah, io sono passato dal tic al puff, poi ho messo assieme tic e puff assieme, poi puff e tic, e poi a un certo punto ho lasciato andare perché mi sembrava che fosse troppe parole, sono rimasto semplicemente ad ascoltare il silenzio. E non c'erano più né troppi tic né troppi puff. Quindi è una formazione continua, in un contesto dove ammetto che il Buddha aveva un'enorme fiducia nell'essere umano. Anche lui era un essere umano, aveva praticato e questa fiducia che aveva riposto nel suo cuore la estende a tutti noi. È possibile imparare, è possibile educarci, è possibile migliorarci attraverso un'assunzione di responsabilità e praticando per un'evoluzione della nostra coscienza, della nostra mente. Cioè, un messaggio veramente aperto, e dipende da noi. Dipende da noi.
Quando hai chiesto come va la nostra pratica, mi sono molto chiesta perché così è così importante per me che ci siano degli spazi qua per. Perché veramente, ecco, la mia pratica ha una, ecco, il mio puff avviene quando ci sono, quando c'è il sangue, quando ci sono altre persone. Non so perché, credo che sia una cosa che in parte possiamo condividere, ma quando io sono da sola mi sento molto più chiusa. Il fatto di stare insieme ad altre persone, non so, apre, ecco, mi dà questa sensi di apertura del cuore, come di fiducia. Intanto ci sono altre persone, facciamo delle cose simili, e coltivo una maggiore fiducia anche nelle mie capacità. Da sola non è così.
Hai capito questo, come tende a essere il tuo cuore e la tua mente? Il punto centrale, appunto, è: riesco a sviluppare quelle qualità? Sviluppale con l'idea che un giorno, che saranno sufficientemente stabili, quel sangha lo purifichi e diventa dentro il tuo cuore. Perché spesso rimaniamo incastrati nel bello della vita, attribuendolo agli aspetti della vita, ma no, sono richiami a cui siamo sensibili, che in fin dei conti dovrebbero essere riscoperti nel nostro cuore, nella nostra mente. Quindi sì, è ovvio che per alcune persone proprio la convivialità è di forte sostegno. La vita monastica è basata su aspetti di convivialità e poi dopo su la solitudine. E in questi momenti vedi proprio le nostre tendenze, alcuni che sono molto più portati a praticare assieme, come per esempio accade a gennaio, nel mese del ritiro di gennaio, che è una pratica strutturata tutti assieme, cadenzate. Poi febbraio all'improvviso la compagnia si scioglie e ognuno rimane nei suoi alloggi, nella sua cuti. E una volta ho brontolato i ragazzi perché parlavano troppo, sentivo lì in cucina che parlavano, a un certo punto mi guardano: ma Pagno, ci vediamo un'ora al giorno, in quell'ora ci diciamo due cose, lasciaci quest'ora. Vabbè, un'ora sì, via, mi sembra accettabile. Poi dopo il resto che fate? E poi mi ero immaginato, questi può essere che continuano il resto, ognuno nella sua cuti, ognuno nella sua capagna, meditazione, camminata, seduta, camminata, letture, guardo fuori dalla finestra, va bene. Quindi scopri che spesso i monaci, quelli che insomma sono giunti a diventare monaci, scopri che il loro atteggiamento erano molto più portati a stare da soli che in convivialità. In un certo senso scelgono la vita monastica proprio per dire basta, basta con tutta sta gente. Poi però ovviamente capisci che no, scopri che il monaco ha una sua funzione comunitaria, proprio sociale, e quindi la deve integrare. Però tutto ci serve per iniziare ad ascoltare quello che accade, dove ci identifichiamo e quindi dove nasce la nostra sofferenza, far fare questo click. In realtà non era neanche tic, era click, ora mi ricordo. fare questo click al cuore, questo puff al cuore. Io talvolta uso cuore, talvolta uso mente. È la stessa storia di click e puff, no? Qualcuno di voi è più sensibile alla parola mente, qualcuno di voi è più sensibile alla parola cuore. In pali sarebbe citta, no? In genere, quando ci sono diverse signore, inizia a dire cuore, tutti, ah, questo monaco è bravo. Quando ci sono soprattutto la maggioranza maschile, dici mente, e io dico, ah, questo monaco è bravo. Alcuni usano direttamente cuore e mente per prendere tutto, però l'importante è iniziare a capire come mai queste cambia di parole, click o puff, può influenzarci. Perché appunto noi cerchiamo di sviluppare queste qualità del cuore in maniera sempre più indipendente. L'esempio che spesso faccio è quello di Beethoven, che da ragazzi ci insegnavano che Beethoven a un certo punto diventa sordo, no? E allora io non riuscivo proprio a capire, non essendo un esperto di musica, come fa un sordo a continuare a comporre musica, perché la mia idea di musica era legata veramente ed esclusivamente a dei suoni su un piano, su una chitarra, su qualcosa che facesse tin tan tun tun, e se tu non lo senti come fai?
Ce l'hai dentro.
le note le conosci così bene che non hai bisogno di uno strumento per riprodurle, le conosci, le hai fatte tue, le hai assimilate, e questo è quello che accade. Noi utilizziamo i contesti esterni, le condizioni esterne, per imparare che cosa sono queste note, e poi dopo impariamo ancora i contesti, utilizziamo ancora i contesti esterni per imparare a suonare qualche melodia, ma poi tutto a un tratto ti rendi conto che veramente è dentro di te questa armonia, queste melodie, che ho letto la differenza ma mi sono scordata fra armonia e melodia. Però insomma, queste sonorità fanno parte delle qualità che possiamo sviluppare. Alcune sono già ben sviluppate, altre sono più carenti in noi. Quindi si capisce il sangha, capisci veramente l'utilità del sangha, però non ti bloccare con quest'idea, ho bisogno del sangha. Il sangha ti sostiene sempre in questa logica di causa effetto affinché tu possa sviluppare queste qualità che poi purificherai sempre di più, nel senso che questa convivialità, utilizzando questo sostegno, scopri che è già dentro di te. Gli altri erano un richiamo, la situazione esterna era un richiamo, e quindi approfittatene quando vedete qualcosa che veramente vi ispira nella vita. Wow! Perché? Ritornando al discorso, la saggezza è farsi le giuste domande. Perché? Di solito, appunto, wow, e subito cerchiamo di afferrarlo, quel wow, di prendere quell'oggetto, di fermare quel tramonto, di... Non lo so, forse fai wow e
scappa.
Hai visto? Talvolta c'è anche la paura di perderlo, perché insomma ti rendi conto che è così bello, non durerà, e pensi sono buddista, però no, non è. È un vedere la Nietzsche, l'impermanenza può essere in maniera errata. Sì, sicuramente quello non durerà. Ma ciò non significa avere timore che cessi, cesserà in ogni caso. Quindi il movimento, anziché essere verso l'esterno e andare a cercare di afferrare oppure appunto. Vedete come talvolta le nostre visioni sono limitate. La mia visione era di afferrare, poi appunto tu hai aggiunto no, c'è anche l'altro estremo, scappare.
Ma capito.
Che in effetti sono le due estremi che insegna il Buddha, no? Il sì e il no, lo scappare, il volere.
O sei attratto oppure è talmente forte che hai paura.
Esatto, sono bava e vibava. Quindi è l'andare verso e il correre via. E in realtà a noi ci serve perché? Cosa sta accadendo nel mio cuore? O nella mia mente? A questo punto si può dire in città. Qualsiasi cosa sta accadendo, noi iniziamo a capire la logica di causa-effetto e cerchiamo di dare una maggiore stabilità a questo cuore. Cioè, non che ogni cosa che arrivi viene strattonata, ci strattona la mente-cuore di qua e di là. Quindi questo è la vita veramente insegna, cioè appunto un po' come dicevi tu, rimanete in contatto con il mondo, perché veramente il mondo insegna in continuazione, molto, non sarebbe limitante stare in quei 3 metri per 2, perché tante cose, cammini, vedi, ascolti, fai wow, bello, però anziché iniziare ad attaccarti a quell'idea di bello, a quella cosa che ti dice wow, cercare di sviluppare quelle qualità che in un certo modo istintivamente siamo sensibili. Talvolta questo è Dhamma, poi però entra anche la disciplina, il Vinaya, per cui alcune volte facciamo wow, bello, a cose che in realtà non ci sarebbero di nessuna utilità. E ora iniziamo a capire perché il Buddha ha insegnato il Dhamma, cioè le cose belle, gli aspetti belli della spiritualità, ma anche il Vinaya, cioè dove la mente si incastra, si ingabbia, cioè la disciplina, definendo il territorio. Dentro a questo territorio sviluppa quelle qualità, fuori di questo territorio sono qualità, ma sono qualità accusala, non salutari, che non ti aiutano nella pratica spirituale.
Proprio mi viene da fare
sono vizi, insomma, si chiedi tu.
Mi viene da farti una domanda,
sì.
Allora mercoledì, no, quando mi sveglio a casa mia,
sì,
da laico,
sì,
secondo te che qual è la cosa principale che devo fare per stare nella via in modo giusto della crescita? Qual è la cosa più importante che devo fare? Da cosa devo cominciare la mia via?
In termini di disciplina?
Sì.
In termini di disciplina, i 5 precetti. I 5 precetti. Quelle sono veramente la definizione del campo di gioco del Dhamma e della realizzazione del Nirvana. In realtà anche i monaci si dice abbiamo 227 regole, che poi sono di più, questa è la struttura portante, sono di più, ma uno si domanda cosa ci sarà scritto? Ci sono scritti questi 5 precetti fondamentalmente, in termini morali, in termini comportamentali molto di più, però morali sono questi 5 precetti, con l'ovvia differenza che la retta condotta sessuale per noi è la castità. Però la disciplina dei laici sono i 5 precetti. Se vuoi aumentare, cioè diciamo restringere il campo di azione, il tuo campo da gioco, che in un certo senso diventa più diretta, più, il contatto con il Dhamma, sono gli 8 precetti, quelli che stai vivendo, che hai vissuto in questo monastero, e quindi iniziare veramente a anche a ridurre le tante distrazioni che nella vita laica potete avere, connesse agli intrattenimenti, eccetera, eccetera, televisione, radio, mi stupisce ancora, vivendo da monaco mendicante, tutto a un tratto siamo andati in città, ho visto il ristorante, ho detto, oh, esistono ancora i ristoranti, e che ci va a fare la gente al ristorante? Vabbè, sì, è ovvio, è un aspetto della vita sociale, no? Di incontro con gli amici, però anche l'idea delle pappatone, ho detto, oh, che strano.
Poi non ce l'ha mai avuta neanche. Se non ci hai mai avuto quel richiamo.
Questo è un altro esempio, no? Quell'idea di convivialità che devi fare per forza bevendo o mangiando. Invece anche lì capisci che è una cosa bella, si dice l'ora del tè, ma capite bene, è una scusa per incontrarsi, in realtà potrebbe essere benissimo senza nulla. Quindi in termini di disciplina questi 5 precetti, poi magari anche in alcuni periodi della tua vita, non solo in monastero ma anche fuori, sperimentare gli 8 precetti. Tradizionalmente in Asia fanno una volta a settimana, no? Al cambio lunare, che tengono gli 8 precetti. Però ecco, già i 5 ed è buono, cioè,
mi puoi
veramente buono.
Un attimo, soltanto
i 5 precetti.
Sì. Immagino che spiegarli tutti e 5 richiedere.
Sì. È la base della moralità buddista, astenersi dal togliere la vita agli esseri viventi, non prendere ciò che non ti viene offerto. Retta condotta sessuale, che in pratica significa un senso di fedeltà e rispetto verso il tuo partner, retta parola, cioè una parola onesta, vera, ma anche gentile. Talvolta ci limitiamo a pensare che la parola deve essere vera, quindi andiamo dalle persone e diciamo, ora ti dico chi sei veramente. Mi è capitato proprio alcuni giorni fa, una persona ha detto, ora ti dico chi sei veramente, pensavo, manca di disciplina questo, perché non si tratta semplicemente di dire chi sei veramente, bisogna capire anche se è gentile la parola e se è utile, no? Cioè non si tratta semplicemente di sputare in faccia la nostra verità agli altri. E poi dopo il quinto precetto, non è tanto un precetto morale, qui è riconosciuta una base di moralità, questo è un precetto che aiuta la moralità, è quello di evitare di astenersi dall'assumere sostanze intossicanti per la mente, quindi alcol e droghe. Questa è la base della moralità, è una grossa protezione dai guai del mondo, perché in genere vivere fuori da questi 5 precetti implica mettersi nei guai. Non so, se iniziate a vedere anche quello che abbiamo detto prima, una logica, una legge di causa effetto, una logica di causa effetto, cioè non si tratta di imporre una moralità dall'alto, questa è la moralità, no, scopri veramente che se andiamo in giro a pestare i piedi al mondo, è inevitabile che prima o poi il mondo pesti i piedi a noi, ma oltre a questo, perché alcune cose non può essere che il mondo ce li pesti ugualmente, anche se la vita presenta anche delle situazioni imprevedibili, no? Non è una logica lineare, è una logica un po' più complessa, no? Però soprattutto scopri che tenere questi comportamenti etici, morali, aiuta tantissimo il raccoglimento mentale, la famosa coscienza pulita. Per cui quando ti metti seduta a respirare, scopri che c'è un senso di benessere di base, alcuni forti pensieri distraenti non ci sono più, perché c'è questo senso di, ok, anche oggi ho vissuto bene, E sulla base di questo è più facile dopo raccogliere la mente, e una mente raccolta ha la possibilità di vedere meglio e quindi sviluppare la saggezza. Questo è in sintesi l'ottuplice nobile sentiero nella sua divisione di moralità, sila, samadhi, raccoglimento mentale, pagna, saggezza, che poi si sviluppa appunto in 8 fattori, però spesso viene raccolto in questi 3 aspetti. E quindi la moralità sostiene tutta la nostra pratica spirituale e a sua volta ovviamente è sostenuta dal raccoglimento mentale e dalla saggezza, perché è ovvio, più sei stabile emotivamente e meno. Il samadhi è stabilità mentale, è stabilità emotiva. Il raccoglimento mentale è fondamentalmente stabilità emotiva. Più sei stabile emotivamente, meno hai tentazioni, fra virgolette, di rompere questi precetti. Ti va bene così com'è spesso. E la saggezza invece ti aiuta a capire le implicazioni di simili comportamenti. Quindi il tutto si sostiene vicendevolmente. È molto utile questa cosa qua dei precetti, unita ovviamente a cercare di mantenere una pratica costante e possibilmente quotidiana meditativa, contemplativa. Quindi invece di fare semplicemente un atteggiamento che dice ok, vivo come vivo ora, ma fra 3-4 mesi farò un ritiro di 3-4 giorni, 10. In realtà quello che veramente è utile è dare una costanza, una quotidianità alla propria pratica, magari neanche iniziando con troppe pretese, però una pratica che può essere 20 minuti, 25, fino appunto, se abbiamo spazio, tempo, anche un'ora, una sessione di un'ora, più sessioni durante la giornata e così via. E quindi in un certo senso, in quest'ottica, iniziare a capire che non possiamo pretendere di spremere la pratica spirituale all'interno della nostra quotidianità. Bisogna cambiare un po' atteggiamento, cioè iniziare a modellare la nostra quotidianità in modo che sostenga la nostra pratica spirituale. Cioè non si tratta di dire dov'è che trovo 10 minuti, 20 minuti nella mia vita, nella mia giornata per meditare. No, si tratta piano piano, non è possibile farlo un'unica volta, anche perché bisognerebbe avere veramente chiaro la causa effetto, insomma, avere una panoramica sulla nostra vita che forse non abbiamo, però insomma, iniziare a cambiare prospettiva, che non è tanto come posso portare la mia pratica spirituale nella mia quotidianità, ma come posso portare la mia quotidianità nella pratica spirituale, cioè un adattamento della vita. E poi anche tanti piccoli espedienti, al di là di queste due roccaforti, che sono appunto la disciplina, che per un laico sono questi 5 precetti, che occasionalmente possono passare a 8, oppure possono essere 8 occasionalmente, 5 a seconda di quello che potete fare.
Gli 8 sarebbero 3, 5.
Sarebbe quello i 3 aggiunti sarebbero quello sul cibo, che riduce, come facciamo qui, no? Che non abbiamo la cena e mangiamo semplicemente sì, entro mezzogiorno, che però è ovvio che in un contesto laico non si sta dicendo come facciamo noi che facciamo attenzione allo zenit solare. È un'idea di contenimento, perché il cibo è una grossa dispersione, cioè scopri che veramente in monastero il peso più grosso è la cucina, cioè preparare il cibo. E poi c'è tantissima tantissima emotività basata sul cibo, compensazioni di infelicità, insomma, questi frigoriferi si aprono spesso non per fame ma per ma per qualcos'altro, quindi una fame psichica, quindi è un contenimento nell'ambito del cibo, anche perché imparare a contenersi e di gestire, quindi sia per essere di minore costo al mondo sia proprio per ridurre il nostro attaccamento al cibo, che è fondamentalmente il primo attaccamento.
Il mio primo attaccamento è il sonno.
diciamo che volendo ce ne sono tanti. Poi dopo c'è una, infatti il tuo attaccamento al sonno rientra nell'ottavo precetto, ora arrivo. Poi c'è questo, il settimo precetto, che è il più lungo in assoluto, il più lungo nel senso della frase pali che lo esplicita, che è quello appunto del contenimento in termini di intrattenimenti, anche di imbellettarsi e così via.
Anche di?
Imbellettarsi, eccetera.
Io non ho già vinto quello.
Che insomma, questo è più facile saltare un pasto che questo qui, perché nella società in cui vivete è piena di distrazioni. Queste sono distrazioni. Non so se riuscite a capire, queste non sono giudizi morali all'interno di questi tre precetti aggiuntivi, non è una questione di moralità, è una questione di contenimento, cioè aiutare a fare in modo che la mente non si disperda, non si distrae.
Disperdiamo troppa energia,
sì,
nelle attrazioni varie.
Sì, sì, sì. È semplicemente questo, focalizzarsi e assumersi un senso di responsabilità, perché altrimenti veramente con un telecomando, mi ricordo da quando ero piccolo c'era mio padre, che utilizzava noi come telecomando, no? Io, me e mia sorella, a quei tempi non c'erano i telecomandi, quindi ti diceva vai e tu, e proprio la tua funzione era quella, mi ricordo, di andare a questi televisori pu con questi 10 massimo 12 canali che in bianco e nero, e la tua funzione rigorosamente dopo il TG1 il TG2 era quella lì, e insomma verso una certa età ci siamo ribellati, e quindi il canale
spesso... abbiamo cambiato
anche il televisore. sono arrivati i primi televisori a colori, però mi ricordo verso una certa età, insomma, basta, e mio padre continuava a vedere Rai 1, Rai 2 all'infinito.
No, comunque c'è da dire una cosa, è che vivere in un così, effettivamente il pasto della sera non mi ha pesato.
No, se, è quello che un po' che fa la selezione. Quando vi dico, quando vi scrivo le email, leggi bene le istruzioni, e lì sul pasto della sera dico, oh, però in realtà è il precetto più uno dei più semplici.
Sembra una cosa difficile, ma in realtà qua dentro no, è fuori che c'è il frigo, c'è l'armadietto, due biscotti, vuoi non mangiare, cioè è lì che...
Il paradosso infatti è questo, è quello che in un certo senso non riusciremo a ospitare tutti, questo precetto è quello che fa un po' la selezione, ma fondamentalmente è il... È uno dei più semplice. E ugualmente quando sei in Asia, per esempio, e scopri in Asia, manteniamo, qui c'è la colazione e il pranzo in Europa, no? In Asia invece c'è il pasto unico alle 8 e scopri che
8 del mattino?
Oh, sì, fra le 8 e le 8 e mezzo, le 9.
Sì. E poi fino a
sì,
domani.
Sì, quindi fai questi, ma in realtà è il clima caldo, eccetera, arrivi con lo giusto appetito. E ugualmente d'estate diversi in in alcune occasioni, quando siamo in ritiro, eccetera, anche noi ci spostiamo sul, hai visto, noi dipende da quello che ci offrono. Ci spostiamo sul pasto unico, quando a Cianciapallo, quando era in ritiro su in Valle d'Aosta, quando io sono a Brisighella, si fa un pasto unico. E quindi poi finiamo, allora questo, e poi l'ottavo precetto, che suona un po' strano, ma fondamentalmente è quello che dicevi tu. Astenersi dal giacere in letti alti e sontuosi, cioè non troppo comodi, proprio perché letti troppo comodi facilitano il sonno. Quindi noi in genere dormiamo in diciamo che, ecco, è l'idea del materasso che spesso nella vita monastica viene meno. Appunto, in Asia dormi direttamente su.
Quindi voi che letti avete più?
No, qui dipende. In Europa in genere dormiamo per terra, sì, cioè senza strutture di letti. Però alcuni di noi hanno un materasso, altri invece hanno
qualcosa. Comunque terra?
Sì, sono quasi sono tutti in terra, forse qualche eccezione nelle capanne, perché il freddo viene proprio lì dal basso, sì, e allora sì. Tendiamo a alzare qualcuno. Il pavimento è una delle cose più fredde, quindi. Però sì, no, i monaci in genere dormono bassi, non dovremmo dormire più alti di 18 cm. No, 16,5. Dipende dalla spanna del Buddha, quanto la misura è la spanna del Buddha, bisogna vedere. Si presume 1,80, si presume 1,80 lo spanna del Buddha. Aspetta, non vorrei fare confusione se sono. La spanna del Buddha è considerata 25 cm, però forse il letto sono 8 diti del Buddha, quindi. Sì. Sono. Ora sto facendo. Non mi ricordo se è una spanna o 8.
Vabbè, comunque più basso il spanno di
oggi. Sì. E quindi. No. Già per. La cosa bella di un monaco è che. Anche più un passo di così non si può fare. Il passo solo per migliorarsi. Quindi questo è il progetto che in qualche modo ci ricorda di non indulgere nella sonnolenza. Viene tradotto in questo modo qua. Quindi queste sono le colonne portanti.
Nelle comodità, diciamo. Nelle comodità all'interno della.
Relative proprio al sonno, al dormire, perché ovviamente. Il nostro scopo è rimanere svegli, essere. E in una vita dove non accade molto, come nella vita monastica, cioè quello che accade spesso è una questione interiore, ma le nostre giornate possono scorrere anche abbastanza. Senza le distrazioni, le giornate degli esseri umani sono abbastanza semplici. Un po' di lavoro, mangi. Cioè, se uno non lo riempie con gli intrattenimenti, si scopre che le vite scorrono abbastanza. C'è quante cose da fare. questi precetti e pratica formale quotidiana, e poi ovviamente tanti piccoli espedienti di cui potete disseminare la vostra quotidianità per aiutarvi a mantenere una connessione, un contatto con la pratica spirituale. Quindi non semplicemente pensare in termini fra, non so, uno può scegliere praticare la mattina, la sera, cioè, dipende dalle disponibilità. Non vivere la propria giornata semplicemente dicendo alle 19 farò la mia ora di meditazione, eccetera. No, ma cercare anche di prendersi dei momenti durante la giornata brevi in cui uno si
sente anche più predisposto, magari.
Sì, esatto, prepararsi riconnettersi, che va da brevi respiri fatti, non so, dipende dai vostri lavori, no? Davanti a un computer c'è la possibilità, davanti a ogni computer, un attimo di appoggiarsi alla schienale, di respirare, no? In qualsiasi posto, per quanto possa essere forte il mobbing, penso che nessuno ti può dire se devo andare al bagno, vai al bagno, fai tre respiri in consapevolezza, quattro. Questa idea di fermarsi, ecco, di fermarsi, ascoltare e lasciare andare. Che fondamentalmente è quello che poi si fa nella pratica formale, però ecco, non lasciare la propria vita in dei compartimenti stagni, no? Ora sono un praticante, ora sono un insegnante, un commerciante, bla bla bla. E poi piano piano, quindi disseminare di questi momenti, come pure, non so, cose semplici, suona il telefono anziché precipitarsi alla cornetta, si vede che faccio il monaco con la cornetta, non esiste più la cornetta. Vabbè, insomma, ti diciamo
così. Beh, si usa ancora, cioè,
si usa ancora. Ma io avevo proprio un po' l'idea del telefono. Cerco di recuperare, avevo un'idea un po' vintage. Però insomma, qualsiasi cosa suoni, è veramente fermarsi un attimo, respirare. E magari appunto rispondere
come non mi trovano mai.
Poi faccio Santa Citarama,
così l'altro non risponde più.
No, vabbè, io c'ho
dipende se c'è qualcuno
rispondere non con questa idea, ma appunto come si fa a noi. Santa Citarama, buongiorno. Buongiorno.
Mi ricordo un ritiro fatto con Thich Nhat Hanh,
sì,
che lui, illustrando i cinque precetti, mm-hmm, nel quinto aveva incluso tra le sostanze intossicanti la televisione.
Effettivamente la televisione è un problema.
Sì.
Anche perché si propinano.
E anche se non tenete il. Anche se decidete di. Capisco che possa essere difficile in diverse situazioni questo settimo precetto sul evitare gli intrattenimenti, però iniziare a capire di selezionare gli intrattenimenti, sì. Quindi i libri, ora tornando in un discorso più nobile, i libri, quali libri leggiamo, iniziarsi a domandare, perché magari ci sono anche dei buonissimi autori o dei libri di successo, ma com'è appunto nella nostra cuore, nella nostra mente che risponde. Non so, un bellissimo libro come Cent'anni di solitudine è scritto benissimo, è stupendo, ma veramente ti rimane appiccicato. Quando sei in queste cuti e vedi le formichine e inizi a pensare alle scene finali di Cent'anni di solitudine, e anziché un po' con un senso di accoglienza, no? di queste formiche che ovviamente ci sono in un contesto boschivo o di campagna, camminano, sono un po' dappertutto, e inizi a pensare appunto a questa ossessione che non so se avete letto questo libro di Marquez, ma insomma è scritto benissimo, però insomma, oltre le formiche, mi ricordo quando ho avuto l'esperienza di vedere questi fasci di formiche, pensavi appunto a, vedo che tu l'hai letto, che ti ricordi le formiche di Marquez.
Vuoi dire, perché quando vedo un film anche non spirituale appunto, sì, che mi appassiona, poi mi trovo a pensare a questo film durante le meditazioni, rimane, sì, appiccicato.
Rimangono appiccicati per anni queste storie,
sì.
Qui te ne rendi conto, non avendole, i film che abbiamo avuto ci vogliono anni per digerirli, e le musiche che ascoltate,
sì,
eccetera.
Sì. Sì, sì.
Però ecco, iniziare a selezionarli, perché è ovvio che parte della vostra vita non può essere al di fuori di queste cose, anche perché la musica ora la senti un po'
ovunque. La musica.
Sì, però imparare a sceglierla, no, non tutto quello che appunto alcune canzoni, per non essere denigratori, alcune canzoni mandano dei messaggi veramente illusori, ma sono belle, le sappiamo, sono nel nostro
orecchiabile,
fanno parte anche della nostra cultura, magari sono veramente degli ottimi cantautori, eccetera eccetera, però il messaggio che ti possono mandare è basato sugli attaccamenti, no?
Ma soprattutto quelli, ai romanzi, i film eccitano molto la sensualità, quindi l'attaccamento.
Ora sì, quando vado a casa mi rendo conto che c'è una enfasi sempre maggiore.
La TV dice, eh?
Sì. Sì. Oltre a ritmi frenetici che è difficilissimo sostenere. Però sì, questo è come va il mondo, non possiamo cambiarlo. Ma
l'allerta un pochettino,
Voi dovete trovare i modi per all'interno della vostra quotidianità, e primo fra tutti, ovviamente a questo punto capite, il suggerimento migliore, che un po' riprende quello che ha detto Laura inizialmente, che non era insensato, una grossa influenza è dato da gli amici e soprattutto in questo caso gli amici spirituali, Kalyana Mitta, cioè capisci che chi trova un amico spirituale trova un tesoro. Questa è la prima volta che la dico, ma è venuta bene, no? Citazione dal film con Woody Spencer. Woody Spencer, sì. Comunque capite che insomma una grossa influenza ci viene data dalle persone che frequentiamo.
Però appunto queste persone che frequentiamo, amici spirituali, non possono essere anche loro però una sorta di attaccamento?
Alcuni attaccamenti li lasciamo andare per ultimi. Incominciamo da hai visto, anche l'insegnamento del Buddha bisogna lasciarlo andare, no? È una zattera, viene proprio descritto così, come una zattera per attraversare dal samsara verso il nibbana, alla sponda del nibbana, anche se non sono luoghi, è un po' una storia metaforica, esatto. Però ecco appunto anche l'insegnamento del Buddha, il Dhamma, è anche la stessa disciplina, quindi lasceremo andare, però teniamoceli, prima lasciamo andare, fin quando non abbiamo lasciato andare tutto il resto. Non puoi attraversare con l'oceano del samsara con nessun attaccamento. Quell'attaccamento è necessariamente la fune che ti tiene legata al samsara, qualsiasi esso sia, anche nobile. Magari ovviamente in termini di rinascita avrai una rinascita nobile, ma sei sempre all'interno del samsara. Però appunto la saggezza è capire come utilizzare delle condizioni che sostengono la nostra pratica e invece quali condizioni non la sostengono e ci lasciano andare. Quindi non necessariamente un buon amico spirituale è uno che ha la maglietta, ovviamente io sono un praticante, io sono un buddista, o io sono un buon cattolico, un buon cristiano, non necessariamente è così, ci sono veramente persone che ti possono insegnare la generosità, che magari non hanno non appartengono a nulla, se no non veramente sono squisite di cuore. Però ecco, iniziamo a capire che tantissima della nostra vita viene influenzata dalle persone che frequentiamo. La famosa domanda: ma come fa un ragazzo che viene qua, che decide di fare il monaco, diventare monaco, la risposta più semplice è: perché frequenta monaci buddisti. E quindi vedi proprio il passaggio dai blue jeans al bianco, e vedi chi invece non riuscirà a fare il passaggio, si è incastrato in qualche colore, perché lo vedi che iniziano sempre più sono in contatto con dei monaci ed assimilano l'atteggiamento che i monaci hanno. E quindi cioè, questo è un augurio, che possiate trovare buoni amici spirituali. Se non li trovate, fate da soli.
da soli.
Ho visto un altro detto, lo posso, meglio soli che mai accompagnati.
Vabbè, una volta che lo dici anche questo.
Non lo so, c'erano alcune novità in quello che dico. il tic, prima era click. Va bene, allora ci rivediamo alle 19:30. Vi lascio ora un attimo a depositare la mente, i contenuti della mente, non la mente, se no. Ciao, a vita.